Questa è la terza lezione dedicata al Vangelo di Giovanni e iniziamo dal capitolo 1, versetto 14, dove ci eravamo fermati la volta scorsa. Questo versetto è, diciamo, un po' il culmine di questo inizio del Vangelo di Giovanni, proprio perché va, come dire, a riassumere appunto in un solo versetto la preoccupazione più grande dell'Evangelista, cioè quella di esprimere la divinità di Gesù. In questo versetto è il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Chiaramente questa preoccupazione raggiunge, diciamo, una sinteticità e allo stesso tempo una forza enorme che è stata appunto preparata da tutti i versetti precedenti. Nella lezione di oggi vedremo, a partire da questo versetto, la testimonianza di Giovanni Battista che avevamo già visto introdotto, in precedenza e che poi apre, diciamo, quello che vedremo nella lezione prossima, l'inizio della vita pubblica di Gesù, con cui Gesù inizia a raccogliere attorno a sé i primi discepoli. Allora, vedendo il versetto 14, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, dobbiamo subito chiarire che questo venne ad abitare non si riferisce a un cambiamento di luogo, come se prima fosse non so, prima abitasse in un certo indirizzo, in una certa casa, e dopo è venuto ad abitare in un altro luogo. Ovviamente si riferisce, come il versetto stesso dice, al mistero dell'incarnazione. Per la maggior parte degli autori che hanno commentato il Vangelo di Giovanni, questo versetto si ricollega ha dato loro il potere di diventare figli di Dio, cioè attraverso l'incarnazione del figlio di Dio, noi riceviamo la possibilità di diventare a nostra volta figli di Dio. Ovviamente, come avevamo spiegato nelle lezioni precedenti, tramite una partecipazione e non tramite un diritto di natura. E altri autori invece ricollegano questo versetto sempre a ciò che precede, cioè lo faccio vedere qua, al fatto che da Dio sono nati. E quindi sono nati perché potrebbe meravigliare che noi uomini nasciamo da Dio, ma se non ci meraviglia che Dio ha potuto incarnarsi in un uomo, non ci deve neanche meravigliare che possa, essendosi incarnato, trasferirci il potere di diventare figli di Dio attraverso appunto questa adozione filiale. La cosa più importante di questo versetto, che è stata poi a sua volta ovviamente dibattuta nei primi secoli della Chiesa con una serie di eresie che per fortuna poi sono state debellate, è quella che questo versetto ha creato problemi di interpretazione proprio perché il mistero dell'incarnazione è di difficilissima, cioè non è di impossibile comprensione per l'uomo e soprattutto si presta a essere frainteso. Noi possiamo, grazie alla rivelazione che abbiamo avuto da Gesù stesso, dal Vangelo e poi da tutto l'insegnamento della Chiesa, avvicinarci a capire meglio questo mistero, però chiaramente la sua comprensione, come vedremo poi anche nella figura di San Giovanni, non può mai essere completa per definizione. Intanto bisogna subito dire che il Verbo si fece carne non vuol dire che Dio diventò materiale, ovviamente, ma che ha assunto la natura umana. E quindi il verbo nel farsi carne, in questa parola carne, si intende l'essere umano. E si intende l'essere umano integrale, e non è, diciamo, scontato, o almeno per noi ora lo è, ma non lo fu ai primi tempi del cristianesimo, quando molte eresie hanno puntato l'attenzione chi sul fatto che questa assunzione della carne non fosse stata reale, cioè per esempio c'erano i manichei che ritenevano che, siccome, se vi ricordate, il mondo è creato dal principio del male, il corpo è creato dal principio del male, dunque l'anima è creata da Dio, ma il corpo è creato dal diavolo. Quindi il verbo nel farsi carne ha assunto un corpo immaginario, non avrebbe, secondo loro, assunto un vero corpo umano, in quanto lo ritenevano opera del diavolo. Ovviamente questo è contraddetto dalla scrittura. In Luca 24:39 Gesù dice ai suoi discepoli: uno spirito non ha carne e ossa come vedete che io ho. Quindi, siccome Gesù non mente, nel momento in cui dice che ha carne e ossa, le aveva realmente. Altri invece dicevano che sì, aveva preso un corpo umano, ma senza l'anima, e l'anima era sostituita proprio dalla natura divina. Quindi praticamente c'era una specie di cadavere vivificato dalla divinità. Ma anche questo è contraddetto dalla scrittura, perché in Matteo 26:38 Gesù dice: l'anima mia è triste fino alla morte, quindi evidentemente ce l'aveva l'anima. Altri hanno detto: sì, aveva l'anima, ma solamente un'anima vegetativa, cioè quella che praticamente fa vivere il corpo dell'uomo, mentre l'intellettiva, cioè l'intelligenza, era Dio. Questo perché noi sappiamo che, appunto, Gesù insegnava con autorità, che conosceva i pensieri delle altre persone, ciò che avevano nell'anima, e quindi ha detto: siccome un essere umano questo non ce l'ha, vuol dire che l'intelligenza di un essere umano normale è stata sostituita dalla sapienza divina, quindi il verbo, che è la suprema intelligenza, aveva praticamente sostituito questa intelligenza. Ma anche questo è falso, perché vediamo a un certo punto nei Vangeli che Gesù dice che si meraviglia. Ora, la meraviglia è data dal fatto di non conoscere la causa di un certo, di una certa cosa, e ovviamente, come Dio, non poteva non conoscere le cause degli eventi, ma come uomo sì. Quindi l'unione, diciamo, tra la natura divina e la natura umana di Gesù, Gesù Cristo, è stata completa. Cioè, come il figlio, abbiamo spiegato in precedenti lezioni, era pienamente Dio in tutte le sue, diciamo, in tutti i suoi attributi, così il corpo umano di Gesù era a tutti gli effetti un corpo come il nostro. L'unica cosa che c'era di differente è che non era, diciamo, rovinato, non era ferito dal peccato originale. Ecco, ma questa è l'unica differenza, una differenza sostanziale, fondamentale, ma non era un corpo finto, non era un corpo senza una parte dell'animo, senza anima, ma assolutamente era completo. Tant'è vero che alcuni, per esempio gli nestoriani, pensavano che sì, Gesù fosse un uomo, ma Maria avesse partorito solamente la parte umana di Gesù e non quella divina, quindi non riconoscevano a Maria il titolo di madre di Dio, in quanto Dio non può essere generato. E questo ovviamente è vero, non può essere generato, però nel momento del concepimento la natura umana e la natura divina di Gesù erano già unite. Quindi nel momento in cui Maria ha dato alla luce Gesù, è diventata madre di Dio, non nel senso che l'abbia creato, ma nel senso che l'ha comunque messo al mondo, in quanto unione tra uomo e Dio. Quando dice poi abitò fra noi, ci fa capire che la natura divina non si è mutata in quella umana, perché non si può abitare in qualcosa se non si è distinti da quello in cui si abita, no? Cioè, io non posso abitare in una casa se divento la casa. Ecco, quindi se la natura divina si fosse mutata in quella umana di Gesù, non avrebbe potuto abitare in mezzo a noi. Allora, qui dice il verbo abitato in mezzo a noi, quindi incarnandosi, col mistero dell'incarnazione, è venuto ad abitare in mezzo a noi. E i profeti l'avevano già predetto. Baruch 3:38 dice: è apparso sulla terra e dimorato fra gli uomini. Quindi, escluso il peccato, ha condiviso tutto della nostra condizione umana per essere un esempio e soprattutto per essere vicino a noi e quindi attirarci a sé proprio con il suo essere un uomo. Allora, il concetto che ormai la teologia ha chiarito bene è che le nature sono due, quella umana e quella divina. La persona è una sola. Quindi Gesù Cristo è una sola persona, il Figlio è una sola persona che è sia umana che divina, cioè ha due nature, però la persona è la stessa. Quindi noi abbiamo tre persone nella Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, una di queste è il Figlio. E questa persona si è incarnata ed ha assunto una natura umana, oltre a quella divina che ha mantenuto. Questo perché se noi non, diciamo, capiamo questo concetto, rischiamo di vanificare tutto il Vangelo. Non perché, come alcuni dicono, se Gesù non era Dio, allora quello che ha detto non è vero. Perché anche gli uomini possono dire delle verità. Ma perché non si sarebbe verificata la salvezza? Immaginiamoci che la salvezza non è, perché uno potrebbe dire sì, allora probabilmente non è neanche risorto. No, perché potrebbe anche essere risorto, come risorgeremo noi, per la potenza di Dio, non essendo Dio. Quindi non essere risorto per la propria stessa potenza. Ma la salvezza non è avvenuta per la risurrezione è stato un segno della potenza divina di Gesù. La salvezza è venuta per la passione e la morte e quindi il sacrificio che Gesù ha fatto per noi. Però questa passione l'ha vissuta nella sua natura umana perché Dio non può patire, non può soffrire Dio, in quanto è perfetto e quindi non ha niente che lo può far soffrire come soffrirebbe un uomo. Ma allo stesso tempo la sofferenza di un uomo non era sufficiente a redimere la natura umana dal peccato originale e serviva la potenza di Dio. Quindi solamente capendo che la natura umana e la natura divina di Gesù erano perfettamente unite, noi possiamo sostenere che il suo sacrificio ci ha portato come vantaggio la cancellazione di questa inimicizia tra Dio e l'uomo che era nata col peccato originale, la possibilità attraverso il battesimo e i sacramenti istituiti da Gesù di ottenere questa figliolanza con Dio e quindi di salvarci e poter accedere alla vita eterna, cosa che prima era bloccata proprio per il fatto che l'uomo aveva peccato e si era allontanato da Dio. Ancora, questa natura divina che si incarna nell'uomo è ben espressa da San Paolo nella lettera ai Filippesi 2,6, dove in quel famoso passo che si recita anche nell'Ufficio delle Ore, dice: pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo. Allora, in latino, non considerò un tesoro geloso viene reso con la parola rapina. Rapina in latino vuol dire qualcosa che si prende con avidità, con ingordigia, quindi nel senso non lo tenne solo per sé. Ecco, la traduzione qui è molto bella, un tesoro geloso è una bella traduzione perché dice non lo tenne come una cosa solo per sé, ma la condivise. Quindi la natura divina venne condivisa a tutti noi proprio grazie al fatto che si incarnò in una natura umana. E questo spogliò se stesso, che il verbo exinanivit, vuol dire praticamente annientò, dissolse. Quindi è come se la natura divina, ovviamente a paragone con la natura umana, si umiliasse, cioè diventasse praticamente, si svuotasse e quindi riuscisse a, diciamo, a farsi vicina all'uomo. Assumendo la condizione, qui la parola latina è formam, cioè la forma di servo. Cosa vuol dire? Che rimaneva Dio, ma veniva per servirci, veniva per essere, per dimorare fra di noi come servo di tutti, non come Dio potente, ovviamente manteneva questa potenza, ma per venire a servire gli uomini, non per venire a dominarli, non per venire a comandarli, non per venire a esercitare il suo diritto divino, ma per metterlo a disposizione proprio degli uomini. Perché noi diciamo questo? Perché ovviamente Dio viene anche ad abitare in noi quando ci concede la grazia, con i sacramenti, con... E allora ecco che se noi pensassimo che ogni volta che Dio ci concede la grazia si spogliasse della sua divinità, non avrebbe senso. Questo, diciamo, spogliazione avviene solo nel mistero dell'incarnazione. Gesù, sempre in questo Vangelo, nel capitolo 14, 23, dirà: verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui, dicendo: lui è il padre, padre e figlio. E San Paolo dice nella prima ai Corinzi 3,16: lo Spirito di Dio abita in noi. Quindi vuol dire che nel momento in cui noi siamo in grazia di Dio, nel momento in cui noi facciamo la volontà del Padre, la Trinità intera vive dentro di noi, ma non nella stessa maniera con cui il Figlio, il Verbo, si è incarnato nel corpo di un uomo. Noi per partecipazione, lui invece per essenza, per potenza. Tant'è vero che Gesù stesso, nel Vangelo di Giovanni, dice diverse volte, afferma di se stesso di essere Dio, quando per esempio 10:30 dice: io e il Padre siamo una cosa sola, o in 8:58 dice: prima che Abramo fosse, io sono. Ora io, il pronome io, indica chi parla, e Gesù era visibile a tutti, era un uomo, ma allo stesso tempo era una cosa sola con il Padre ed esisteva da sempre. Quindi, come avevamo ormai spiegato nelle precedenti lezioni, il Verbo è coeterno con Dio, consostanziale con Dio Padre, e quindi è una persona della Trinità, ma ha la stessa natura. Questa natura divina, nella persona del Figlio, si è congiunta a una natura umana. Andando avanti, nel versetto, Giovanni, riferendosi al gruppo degli apostoli, perché questo noi vedemmo, dice tutti gli apostoli, noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. E qui ovviamente è chiaro che indica la divinità di Gesù. Ricordiamoci che Giovanni era uno di quei discepoli che avevano visto Gesù trasfigurarsi sul monte. Quindi Giovanni non solamente credeva per fede, Giovanni aveva visto la divinità di Gesù insieme a Giacomo e a Pietro. E quindi ha potuto testimoniare ciò che aveva visto con i suoi occhi. Tant'è vero che nello stesso Vangelo 3,11 dice: noi parliamo di ciò che sappiamo e diamo testimonianza di ciò che abbiamo visto. E all'inizio della sua prima lettera dice: ciò che era in principio, ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo visto con i nostri occhi. Ciò che era in principio, evidentemente, è il Verbo, no? Questa frase si collega alle precedenti e ci mostra gli effetti benefici dell'incarnazione e allo stesso tempo della grazia, perché infatti dopo dice pieno di grazia e di verità. Questo perché? Perché, facendo una metafora, degli occhi umani deboli non possono fissare la luce del sole direttamente senza venirne abbagliati, però possono guardarla se ci sono delle nuvole in mezzo o se si riflette in qualche altro oggetto. In Esodo 33,18 Mosè chiese a Dio di poter vedere la sua gloria: mostrami la tua gloria. E il Signore gli rispose: potrai vedere solamente il mio dorso. Perché? Perché nell'Antico Testamento i profeti vedevano solo l'ombra e la figura della divinità, ma non era stata rivelata a loro completamente la divinità. E Mosè, che era colui che più vicino era andato a Dio, comunque non è stato giudicato degno di poter vedere la gloria di Dio. Infatti Luca nel Vangelo 10,23 dice: beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete, e sono parole di Gesù nel Vangelo di Luca, perché molti profeti e re vogliono vedere ciò che voi vedete e non lo videro. E ancora San Paolo nella seconda ai Corinzi 3,18 dice: noi tutti a viso scoperto, rispecchiando la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria. Noi tutti a viso scoperto perché? Perché Gesù è venuto incarnandosi in un corpo umano e quindi gli apostoli videro la gloria del Signore direttamente, cioè proprio familiarmente, non come riflesso. E quindi rispecchiando la gloria del Signore siamo trasformati nella sua stessa immagine. Perché? Perché ci ha trasferito questa possibilità di diventare figli di Dio per adozione. E dice di gloria in gloria. E la versione latina dice de claritate in claritate. Vi ricordate che avevamo detto che la particella de indica una derivazione. Quindi noi riceviamo, ricordate tutto il discorso sulla luce, riceviamo declaritate, cioè riceviamo questa gloria trasmessa dalla luce del verbo in claritatem, in una nuova direzione. In vuol dire che andiamo verso una direzione, che è la direzione di riceverla in dono. Quindi la riceviamo direttamente da Dio, ma in dono, mentre Dio la possiede. Quindi il verbo che è in Cristo Gesù è Dio, e quindi è Dio per possesso, per esistenza, noi invece la riceviamo in dono. E questo lo vediamo sempre nel Vangelo di Giovanni, vedremo che ci sono poi una serie di miracoli che sono fondamentali per capire il discorso che Giovanni fa, più che per dimostrare, per chiarire meglio gli aspetti della divinità di Gesù e di ciò che lui come Dio è venuto a fare incarnandosi. Nel Vangelo di Giovanni, dicevo 9:6, c'è l'episodio del cieco nato che viene guarito. Gesù sputa per terra e fa una pallina di fango, gliela mette sugli occhi e quello lo guarisce. Questo perché? Perché la natura umana viene dalla terra, ma lo sputo, la saliva, che è l'acqua, figura dell'acqua del battesimo, viene dal capo, cioè dal padre, dall'alto, e esce dalla bocca, quindi come il verbo che esce dalla bocca, perché il verbo è la parola. Quindi questa cosa ci fa capire come l'unione delle due nature è quella che riscatta la nostra condizione di uomini e ci apre gli occhi, cioè ci rivela la divinità, ci permette di vederla, mentre prima non si vedeva, nell'Antico Testamento era velata. C'è una parola che tra l'altro potrebbe creare dei problemi, e l'ha creati, quando dice gloria come di unigenito del padre, come dire, ma Gesù non era l'unigenito del padre, era una gloria come fosse? No, la parola quasi in latino non vuol dire come noi, che quasi vuol dire è quasi pieno, ma non è proprio pieno, c'è qualcosa che manca. La parola quasi ha un significato assertivo, quindi vuol dire un come, ma anche un significato modale, come dire è così, ma è un concetto talmente complesso che non si riesce a esprimere con pienezza. Allora potremmo dire gloria come si addice all'unigenito del padre, per renderlo in italiano. E questo unigenito del padre, che cosa vuol dire? Che la sua gloria è singolare, non è una gloria, ecco, come dicevamo prima, la gloria che noi riceviamo nell'avere il potere di diventare figli di Dio è una gloria partecipata. Quella invece di Gesù Cristo è una gloria che deriva dalla sua stessa natura. Ed è singolare. Singolare cosa significa? Che solo lui ce l'ha. Solo il figlio di Dio ha questa particolarità di unione tra natura umana e tra natura divina. Questa singolarità si è manifestata, l'abbiamo appena detto, nella trasfigurazione a cui hanno assistito i tre discepoli. Si è manifestata lungo tutta la vita di Gesù con il fatto che si è dimostrato essere signore della natura e la natura era a lui subordinata, sia nel suo aspetto materiale, abbiamo visto nelle lezioni sul Vangelo di Matteo 8:27, quando c'è la tempesta sedata, chi è costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono? Ma anche la natura spirituale gli è subordinata, perché in Matteo 4:11, dopo la tentazione del deserto, viene servito dagli angeli. E in Marco 1:27 vediamo che è temuto e obbedito dai demoni, e ci sono anche tanti altri punti, dove dice chi è mai questo? Un insegnamento nuovo impartito con autorità, comanda persino gli spiriti immondi ed essi gli obbediscono, e ci sono molti altri punti dove lo vediamo. Quindi la natura gli è completamente subordinata, in quanto egli è il creatore della natura ed è colui che ha completa autorità. E poi l'autorità che gli è propria nell'insegnare e nell'operare tramite i miracoli, i segni che ha fatto e tramite il suo insegnamento nuovo con cui ci ha rivelato la divinità. Quindi Gesù è unigenito per natura, in quanto è il figlio unigenito generato dal Padre Divino, il figlio divino unigenito generato dal Padre Divino. Però perché altre volte invece Gesù viene chiamato primogenito? Perché in questo caso si vede la primogenitura nei confronti di ciò che ha trasmesso a noi uomini. Quindi è primogenito di tutti quei figli di Dio che lo sono per somiglianza e non per natura, cioè noi. In quanto noi riceviamo da lui la possibilità di essere adottati come figli di Dio, figli di Dio Padre, per partecipazione lo riceviamo e non per natura. Quindi, se intendiamo il figlio di Dio per natura, è unigenito. Se lo intendiamo nel rapporto che ha con noi, come primo di tanti fratelli, lui è il primogenito. E quindi in ogni caso viene mantenuta la sua singolarità, perché primogenito può essere uno, non possono nascere più figli primogeniti, e allo stesso tempo unigenito per definizione è uno solo. La grazia perché ci viene comunicata? Ecco qua, vediamo questo pieno di grazia. Vabbè, pieno di grazia è evidente che cosa voglia dire, no? È pieno di grazia perché in Cristo la grazia è un'unione perfetta. Facciamo un passo indietro. La grazia a cosa serve? La grazia serve affinché per suo mezzo ci sia un'unione con Dio. Allora ecco che la grazia noi ce l'abbiamo fin dall'inizio della creazione, per somiglianza con Dio, quando in Genesi 1:26 Dio dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Questa è una grazia. Non è che l'abbiamo meritato di essere immagine e somiglianza di Dio. Tutto il resto della creazione non lo è, noi sì. Anche mediante la fede possiamo unirci a Dio. Perché in Efesini 3:17 San Paolo dice: Cristo abita per la fede nei vostri cuori. Quindi la fede permette di essere uniti a Dio. E infine l'unione a Dio che solitamente su cui si mette più l'accento è quella mediante la carità. Nella prima lettera di Giovanni 4:16 dice: chi rimane nella carità rimane in Dio. Cioè se rimani nell'amore del prossimo e di Dio, sei in comunione con Dio. Però capiamo bene che tutte queste forme di unione sono unioni parziali, non è che diventiamo Dio, non è che assumiamo la natura divina con questo, perché la somiglianza non implica la stessa natura, anzi per definizione se somigli non sei uguale. La fede non permette di vedere Dio come in se stesso, perché per definizione la fede è affidarsi e quindi non vedere, perché quello che si vede non si deve credere, no? Lo dice San Paolo. E la carità non arriva mai ad amare Dio come meriterebbe, per quanto noi possiamo amare Dio e il prossimo, non arriveremo mai a dare un amore tanto quanto Dio merita di essere amato. Solo in Cristo si verifica questa unione perfetta e quindi è detto pieno di grazia e di verità, in quanto egli era Dio e allo stesso tempo rivelava Dio stesso. Si crea qui un apparente problema perché un'altra persona è detta piena di grazia ed è Maria. Però attenzione che mentre qui l'Evangelista dice pieno di grazia e di verità, cosa vuol dire? Che era pieno di grazia in quanto era Dio, veramente Dio. Vi ricordate tutto il discorso che abbiamo fatto sulla luce, la vera luce, eccetera, eccetera. Qui ritorna di nuovo in questo concetto. Mentre Maria, quando viene salutata dall'angelo, gli viene detto: Ave piena di grazia, il Signore è con te. Non dice il Signore è te, il Signore è con te. Cosa significa? Che questa pienezza di grazia l'ha ricevuta e non l'aveva per natura. Quindi attenzione che la differenza tra l'essere pieno di grazia e di verità di Gesù e l'essere Dio. L'essere piena di grazia e avere il Signore con sé di Maria e avere una grazia sovrabbondante, ma che è stata ricevuta direttamente da Dio. Ed ecco che viene introdotta a questo punto la figura di Giovanni, che avevamo visto precedentemente in maniera appunto molto più sfumata. Qui invece vediamo proprio la sua figura che rende testimonianza a Gesù. Gesù stesso dirà, poi dopo lo vedremo, sempre nel Vangelo più in là, 5:33, voi avete mandato a interrogare Giovanni, e lo vedremo raccontato qua, tra poco, ed egli ha reso testimonianza alla verità. Peribeo vuol dire rendere testimonianza con costanza, compiere con insistenza la sua missione. Infatti qui che cosa si dice che fa Giovanni nel rendere testimonianza? Grida. Grida perché? Perché quando uno grida parla apertamente, non è che uno grida perché nessuno senta, grida perché tutti sentano. E quando uno grida qualcosa è perché non ha paura delle conseguenze. Ecco che Isaia dice, 58:1, grida squarciagola e non desistere. E in 49, sempre Isaia, alza la voce con forza, non temere, ecco il nostro Dio. E lui proprio questo fece, quando dice, ecco l'agnello di Dio. Allora, a un certo punto lui dice, ecco l'uomo di cui dissi. Allora, perché dissi? Perché San Giovanni Battista ha reso testimonianza a Gesù Cristo prima ancora di vederlo in carne e ossa, anzi, prima ancora di sapere che fosse Gesù. Dopo vedremo che molto più in là dice, io non lo conoscevo. E allora uno dice, ma come non lo conosceva? Erano cugini. Poi vedremo, lo spiegheremo meglio. Non lo conosceva come Dio. Cioè, voi immaginatevi se, cioè, voglio dire, Gesù nei primi 30 anni ha vissuto normalmente. Chi è che si poteva immaginare che un ragazzo figlio di falegname fosse l'unione tra la natura umana e la natura divina? Quindi non lo conosceva. Però gli ha reso testimonianza prima ancora di vederlo. Infatti, quando il Zaccaria riacquista la voce appena dato a Giovanni il suo nome, in Luca 1,76 si dice: e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, cioè colui che annuncia l'Altissimo. E poi qui abbiamo una frase veramente molto difficile, perché dice: colui che viene dopo di me, qui il Vangelo traduce mi è passato avanti, ma se andate a vedere la versione latina, dice factus est. Allora, colui che è stato fatto prima di me è ben diverso. Allora, ecco che in questa frase che andiamo a vedere proprio, scusate, nel Vangelo che volevo, così ve la leggo, a parte che la vedete, ma comunque, cioè, qui post me venturus est, cioè chi verrà dopo di me, chi sta per venire dopo di me, ante me factus est, è stato fatto prima di me, qui a prior me erat, perché era prima di me. Allora, nella traduzione italiana non si riesce a capire bene questo concetto. In latino, se ricordiamo i due concetti che avevo detto, che il tempo imperfetto indica l'eternità, quindi era prima di me, cosa significa? Che era dall'eternità. Ante me factus est. Allora, com'è possibile che sia stato fatto se era eterno? Allora, questo, se noi lo andiamo a vedere, la frase, se la analizziamo traducendola letteralmente, è stato fatto prima di me perché era prima di me, ma non avrebbe nessun senso. Se il fatto significa creato, dovrebbe essere al contrario. Era prima di me perché è stato creato prima di me. Questo avrebbe senso, non avrebbe senso in altro modo. Quindi cosa indica, come traduce qui la CEI? Indica una preminenza nella dignità, non una cronologia. Non che è stato fatto prima, nel senso che Gesù è stato fatto, anche perché lo contraddice il fatto stesso che Gesù è nato dopo San Giovanni. Quindi non sarebbe comunque in ogni caso, se si riferisse alla natura umana di Gesù, giusta questa frase. Quindi qua San Giovanni Battista introduce una testimonianza progressiva. Perché? Perché anche lui è arrivato alla conoscenza che Gesù era il figlio di Dio progressivamente. Prima è stato inviato come profeta e poi, quando Gesù era presente, l'ha indicato come il Messia. E così anche con i suoi discepoli. Abbiamo visto anche nel Vangelo di Matteo che li ha poco per volta portati a Cristo, ma inizialmente ha voluto che loro andassero a chiedere a Gesù chi era. Ma ovviamente lui ormai lo sapeva, però ha voluto dare a questi discepoli la possibilità di arrivare gradualmente a questa conoscenza. Ed ecco quindi che qui dichiara solamente che Gesù è superiore a lui per dignità. Eppure in quel momento Giovanni, Gesù era uno sconosciuto, era un signor nessuno, mentre Giovanni aveva una fama tale da essere considerato dai contemporanei come un possibile messia o uno comunque dei grandi profeti, come vedremo dopo che lo vengono a interrogare. Ecco che l'insegnamento di Giovanni si pone come collegamento tra l'Antico Testamento, completamente simbolico, pieno di figure e di ombre, e quello di Cristo, che è perfetto, completamente rivelato. Quello di San Giovanni Battista è più di quello dei profeti e meno di quello di Cristo. Quindi la frase qui va intesa: sebbene Gesù sia venuto a predicare dopo di me, verrà a predicare dopo di me, mi è superiore in autorità perché la sua sapienza è da sempre, è la sapienza di Dio incarnata. Ovviamente in questo caso la parola Gesù l'ho messa io, perché lui in questo momento non lo dice ancora. Ed ecco quindi che subito dopo, nei versetti successivi, abbiamo di nuovo un commento dell'Evangelista. E questo prologo è molto complesso da capire se non lo si va ad analizzare in tutte le sue componenti, perché è un continuo rimando tra la testimonianza di Giovanni e considerazioni teologiche dell'Evangelista. Perché? Perché l'Evangelista, come avevamo detto all'inizio, non ha nessuna intenzione di narrare una storia. Questa storia è già stata narrata negli altri tre Vangeli. Lui vuole dare un'interpretazione, vuole dare un messaggio, vuole far capire. E quindi porta i fatti e li spiega, li interpreta alla luce della rivelazione. Ecco quindi che qua vediamo nel versetto 16: dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia e grazia su grazia. Che la versione latina dice: dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, poi finisce la frase, e abbiamo ricevuto grazia su grazia. Allora, vediamo i singoli concetti. La pienezza. Allora, la pienezza è di tante possibilità, perché noi vediamo che ci sono degli uomini che sono capaci di compiere azioni meritorie ed eccellenti. Cioè, i santi, i martiri, ricevono una grazia particolare, temporanea, con la quale, appunto, vivono una vita santa, riescono a confessare Gesù fino al martirio. E quindi questo sicuramente è una pienezza, perché noi sappiamo che i martiri e i santi vanno in paradiso, quindi hanno la pienezza della vita. E poi abbiamo una pienezza che è quella, per esempio, che rende eccellente e abbondante la grazia nella Vergine Maria. Abbiamo detto che è detta piena di grazia. I santi e i martiri non sono detti pieni di grazia, eppure hanno raggiunto la pienezza della grazia con la loro vita e con, in particolare, al momento della loro morte. La Vergine Maria, invece, questa pienezza di grazia la riceve già in vita. Perché? Perché non ha peccato originale. E poi abbiamo una pienezza che è efficienza e sovrabbondanza, mentre quella di Maria è eccellenza e abbondanza. Quella di Cristo è efficienza e sovrabbondanza. Perché? Perché Cristo è autore della grazia. Quindi la grazia nasce da lui, per questo è una pienezza efficiente, e sovrabbondante, perché dalla sua la trasferisce agli altri. Allora, per capirlo, possiamo utilizzare una metafora, che è quella di una fontana a più livelli. Immaginiamo, avete presente una fontana, quelle che hanno un cerchio grosso sotto, poi uno un po' più piccolo sopra, e poi uno un po' più piccolo sopra ancora. Cristo è la fonte, quindi la sua grazia è efficiente, perché se non esce acqua dalla fontana, la fontana non serve a niente, ed è sovrabbondante, perché non solo riempie il primo livello, che è il suo, ma si comunica ai livelli sottostanti. Maria è il secondo livello, perché lo riceve direttamente, senza che questo abbia, diciamo, degli schermi in mezzo, e noi la riceviamo invece come terza battuta, perché la riceviamo quando veniamo lavati dall'acqua del battesimo e quindi riceviamo la grazia. Quindi Cristo ce l'ha per natura, Maria la riceve al momento del concepimento e quindi viene concepita immacolata, senza peccato originale, noi la riceviamo al momento del battesimo. Quindi nasciamo senza grazia, ma la riceviamo al momento in cui veniamo battezzati. E quindi la particella de, in questo caso significa, se ci riferiamo a Gesù, la grazia è un de che è la generazione dal Padre al Figlio e dal Figlio allo Spirito Santo, e quindi indica una consustanzialità. Se ci riferiamo alla grazia che Gesù spinge nei nostri confronti, trasferisce nei nostri confronti, abbiamo una causa efficiente che rende il sacramento efficace e allo stesso tempo abbiamo la ripartizione di questa grazia fra tutti noi. Quindi de è quando dico io prendo di qualcosa, cioè ne prendo una parte. Noi non riceviamo la grazia tutta intera per natura, ma ne riceviamo una partecipazione. Però poi qui ci dice, al fondo, aggiunge gratiam pro gratia. Riceviamo anche una grazia pro grazia. Cosa significa la particella pro? Al posto di o in favore di. Allora, l'Antico e il Nuovo Testamento sono esattamente questo. Perché la legge, come dice Ebrei 10:1, ebbe soltanto l'ombra dei beni futuri. Mosè ha trasmesso la legge, ma chi è il legislatore e il giudice, come dice subito dopo? È Gesù Cristo. Quindi Mosè ha trasmesso la legge di cui Cristo è l'autore ed è colui che giudica secondo quella legge. Allora ecco che l'insufficienza della legge, perché la legge è solamente un prodotto, rende necessaria la grazia. E qui c'è l'enorme, diciamo, problema della grazia che ritorna a puntate e sarà poi ovviamente tutto lungo tutto il Vangelo, perché la grazia si rende necessaria proprio perché la legge non era stata in grado di rendere gli uomini santi, di giustificarli, cioè di renderli giusti. Quindi è servita la grazia. E quindi abbiamo una grazia che è santificante e detta in termine tecnico preveniente. Perché preveniente? Perché previene, cioè nel senso, ed è concessa gratuitamente, senza meriti, cioè il battesimo non è che noi ce lo meritiamo, non è che noi avevamo un tagliando buono per un battesimo, cioè ci viene donato gratuitamente, non ne abbiamo diritto, come non avevamo diritto a che Dio si incarnasse per venire a salvarci. E poi abbiamo un'altra grazia, che è quella perfetta. Allora, la grazia santificante ci mette in potere di diventare figli di Dio, ma attenzione, l'avevamo detto la volta scorsa, non è che perché uno riceve il battesimo certamente si salva, va in paradiso. Deve dare il proprio assenso libero. E come fa a darlo? Con la fede da una parte e con le opere dall'altra. Anche lì non basta dire sì sì io ci credo, ricevo il battesimo, vado in paradiso, no, devo anche poi comportarmi di conseguenza. Ecco che la grazia perfetta è la vita eterna che si acquista con la partecipazione dei nostri meriti, ma attenzione, questi meriti da soli sarebbero in grado di ottenerci la salvezza al paradiso? No, perché se non avessimo ricevuto la grazia santificante preveniente, cioè quella del battesimo, potevamo essere le persone più buone di questo mondo, non ci salvavamo uguale. Quindi, il principio della possibilità di meritare, cioè noi possiamo meritare, cioè le nostre azioni buone ci vengono attribuite come meriti perché siamo in grazia di Dio. Quindi, grazia pro grazia cosa vuol dire? Che a questa grazia si aggiunge un'altra grazia, cioè nel senso che la grazia preveniente che ci è stata data dall'incarnazione e dal sacrificio di Gesù, si aggiunge un'altra grazia a questa, quale? Quella che noi riceviamo costantemente ogni volta che siamo ispirati a fare le buone opere e diamo l'assenso. Vi ricordate, c'è la grazia abituale, quella che riceviamo all'inizio, e quella attuale, quella con cui lo Spirito ci trascina verso il bene e ci allontana, ci protegge dal male. Allora uno dice, sì, vabbè, ma se fa tutto Dio, allora no, noi ci mettiamo l'assenso. Noi possiamo decidere di non accettare questa grazia, né la prima né la seconda, o solo la prima e non la seconda. Solo la seconda e non la prima non è possibile perché senza la prima, come abbiamo detto, non si può avere la seconda. Bene, andando avanti, nel versetto 18, si dice, Dio nessuno l'ha visto, proprio il figlio unigenito che nel seno del padre lo ha rivelato. Allora, questo versetto ovviamente è collegato a quello precedente, in cui dice, la legge fu data da Mosè, ma Mosè non ha visto Dio, ha visto solo il dorso di Dio. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. E cosa dice? Lui ha visto Dio perché era il figlio unigenito che era nel seno del padre, nessun altro l'ha visto. Allora Sant'Agostino a proposito di questo versetto dice che la sapienza è la conoscenza delle cose divine, mentre la scienza è di quelle umane. Vedremo dopo che un po' tutto il Vangelo, ma in particolare anche qua, c'è un po' questo, diciamo, contrasto tra la scienza che vediamo nei sacerdoti, nei farisei, e la sapienza che invece vediamo in Giovanni. Giovanni che era stato nel deserto e quindi, diciamo, era riuscito a staccarsi dal mondo, aveva la sapienza ed era riuscito a vedere la divinità di Gesù. E infatti rimprovera i farisei dicendo in mezzo a voi c'è qualcuno che voi non conoscete. Cosa vuol dire? Che voi non vi rendete conto che voi venite a chiedere a me perché battezzo, ma c'è uno in mezzo a voi che non battezza con acqua come me, battezzerà in Spirito Santo. Cioè cambierà tutto. Allora ecco che dovremmo dire Dio nessuno l'ha mai visto. L'Evangelista lo dice, quindi è vero. Però c'è la scrittura che contraddice il fatto che comunque alcune visioni di Dio ci sono state. Per esempio, vedendo proprio solo a questo capitolo, a un certo punto, a parte il fatto del figlio di Dio, no? che comunque è incarnato, ma a un certo punto discende lo Spirito Santo in forma di colomba. Allora uno dice, allora l'ho vista. Questa è una visione di Dio attraverso una creatura che si presenta alla vista corporea. Gesù stesso era Dio e si vedeva il suo corpo umano perché aveva assunto natura umana. Oppure può essere mediante una visione. Quanti profeti hanno visto, non so, il trono di Dio con Dio che faceva questo e quell'altro, eccetera, eccetera. Oppure mediante la semplice riflessione sul creato. Nel libro della Sapienza, 13.5, si dice dalla grandezza, dalla bellezza delle creature si può intuire il loro creatore. È la classica prova dell'esistenza di Dio. Se c'è qualcosa di bello e di buono, vuol dire che c'è qualcuno di infinitamente bello e buono che l'ha creato. Oppure mediante un'illuminazione spirituale infusa da Dio, come avviene nella contemplazione. Ma nessuna di queste modalità permette di vedere Dio così come egli è. Ecco perché qui si dice Dio nessuno l'ha mai visto, inteso visto come è Dio. D'altra parte non possiamo escludere la visione di Dio, perché se escludiamo la possibilità di vedere Dio, escludiamo la possibilità di avere la beatitudine eterna, perché la beatitudine eterna non è nient'altro che vedere Dio. Nient'altro, insomma, è la cosa più importante. Però sappiamo che nessun senso umano, ma neanche l'immaginazione è in grado di vedere Dio. E addirittura finché l'intelligenza umana rimane unita al corpo, è proprio impossibile vederlo in qualsiasi modo. Ecco perché tutta l'insegnamento, diciamo, cristiano, soprattutto monastico, punta alla purificazione, alle pratiche di ascesi, cioè quelle che mortificano il corpo, che si allontanano dal mondo, per fare in modo che la nostra intelligenza, poco per volta, riesca a staccarsi dai bisogni del corpo per avvicinarsi sempre di più a Dio. Non per vederlo in pienezza, ma comunque avvicinarsi sempre di più. C'è poi quella condizione particolare di cui ci parlano alcuni santi, alcuni mistici, che è l'estasi, il momento in cui viene descritto come rapito dal corpo, l'anima viene trasportata al cospetto di Dio e ha questa visione di Dio, che poi ovviamente non riesce a esprimere. E poi c'è il momento in cui alla morte, se noi abbiamo ovviamente meritato di vedere Dio, lo potremo vedere nell'essere assunti in paradiso. Però comunque neanche in quella condizione, che è quella diciamo più vicina alla visione di Dio, potremo comunque comprendere fino in fondo interamente la natura di Dio. Perché ogni oggetto noi lo possiamo conoscere per quanto essere e verità possiede. Cioè, se un oggetto non esiste, non lo possiamo conoscere. Se un oggetto esiste, ma è messo in maniera da ingannarci, lo conosciamo male. Se un oggetto esiste ed è verace, cioè noi lo possiamo conoscere con verità, allora lo conosciamo meglio. Ma attenzione, la conoscenza è anche data dalla possibilità di chi conosce di poter conoscere. Perché se io ho un oggetto, ma non ho l'intelligenza, la conoscenza o i sensi per poterlo vedere, lo conosco male. Ed ecco quindi che, unendo le due cose, Dio come verità e essere lo possiede in maniera assoluta, ma noi non possediamo la capacità di poterle comprendere pienamente. Tant'è vero che anche Dante nella Commedia mette i gradi della beatitudine dicendo che ciascuno sarà più o meno vicino a Dio, ed è il suo modo, diciamo, metaforico di far capire la profondità della visione di Dio che avremo, e la mette in relazione ai meriti acquisiti, cioè quanto più la nostra, diciamo, anima avrà meritato, quanto più si sarà avvicinata a Dio e allontanata, diciamo, dalle seduzioni materiali, tanto più avrà possibilità di possedere Dio. Ma l'esempio che viene fatto è che come un vaso piccolo è pieno con poca acqua, mentre un vaso grosso è pieno con tanta acqua, ma tutte e due sono pieni. Quindi la pienezza che noi avremo non dipenderà da quanto riusciamo a capire di Dio, ma dal fatto che saremo riempiti da questa beatitudine, e quindi ognuno di noi, anche se i meriti saranno diversi, quindi ci sarà qualcuno che vedrà di più e qualcuno che vedrà di meno, saremo tutti felici allo stesso modo. E quindi questa salverà sia la giustizia di Dio, che chi ha meritato di più è giusto che abbia di più, ma allo stesso tempo anche la sua misericordia. Non ci sarà qualcuno che sarà felice 100 e qualcuno che sarà felice 80 perché ha meritato 80. Saranno tutti felici con pienezza perché saranno riempiti di Dio per quanto gli permette la propria condizione. Ed ecco che San Giovanni infatti ci dice nella sua lettera, prima lettera 3:2, già ora siamo figli di Dio e quando si manifesterà saremo simili a Lui e lo vedremo così come Egli è. Però attenzione che il figlio unigenito sottolinea di nuovo la somiglianza con Dio e l'attitudine a conoscerlo. Perché? Perché il figlio è somigliante a Dio e può conoscerlo, ma l'unigenito è della stessa natura e conoscenza di Dio. E quindi noi lo conosceremo per partecipazione, perché ci viene rivelato dal figlio stesso, dal fatto che veniamo adottati come figli, mentre l'unigenito è nascosto nel seno. Cosa vuol dire nascosto nel seno? Perché il seno, quando uno dice portare qualcosa in seno, nascondere qualcosa nel proprio seno, è qualcosa di intimo, di qualcosa di segreto. E Matteo 11:27 dice: nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia rivelare. Allora qui vediamo due forme di conoscenze comprensive, perché da una parte c'è la comprensione del figlio che comprende perfettamente il padre, perché? Perché è nel suo seno, cioè nel senso che coesistono e sono della stessa natura, della stessa sostanza, scusate. E la seconda conoscenza comprensiva è la nostra. Noi comprendiamo in quanto il figlio ce lo rivela. Però attenzione, non ce lo rivela, cioè attenzione, no, lui ce lo rivela pienamente, ma noi non lo possiamo comprendere pienamente per la nostra condizione di limitatezza. Quindi, come avevo detto la volta scorsa, il figlio e il verbo, la luce, mettete la parola che volete, è pienamente efficace per trasmettere Dio nella sua interezza. Siamo noi che non riusciamo a vederlo, perché in questa vita siamo bloccati dal peccato e dalla limitatezza della nostra intelligenza, e nella successiva dal fatto che comunque non possiamo comprendere Dio nella sua interezza. Ed ecco quindi che di nuovo questo versetto 18 si collega ed è una spiegazione del 17 e ci indica che l'Antico Testamento era la trasmissione di una conoscenza velata e imperfetta, perché fu la legge, i comandamenti, ciò che Mosè aveva ricevuto da Dio e ce l'ha trasmesso. Ed era comunque una conoscenza, ma non perfetta. Mentre la grazia e la verità, cioè ciò che ci salva, ciò che è efficace, venne da Gesù Cristo, perché Mosè non poteva salvarci, perché non era Dio. Fu figura della salvezza del popolo di Israele, ma una salvezza materiale, non una salvezza dal peccato originale. Il Nuovo Testamento, invece, è la rivelazione perfetta della verità in se stessa. Perché? Perché Gesù non ha solo trasmesso i Vangeli, come Mosè ha trasmesso la legge, i primi cinque libri della Bibbia. Gesù ha trasmesso la verità in se stessa nel venire a portarla tra gli uomini con la sua incarnazione e unendo la natura umana alla natura divina. Quindi la sua rivelazione è perfetta, perfettamente efficace, sia per poterci salvare, ed in questo è pieno di grazia, e per poterci far conoscere Dio, e questo è pieno di verità. Ma questa sua pienezza lui ce l'ha per natura, noi invece ce l'abbiamo per trasmissione. Quindi quanto siamo in grado di ricevere è una minimissima parte di quello che lui è in grado di trasmettere. Ecco che questa parte, diciamo, del Vangelo, di questo prologo, scusate, indica proprio ciò che Giovanni ha trasferito. E Giovanni, attenzione, Giovanni Battista in questo caso. Giovanni Battista viene qui preso e messo in questo prologo perché lui per primo ha conosciuto il mistero dell'incarnazione in maniera progressiva, essendo l'anello di collegamento tra l'Antico Testamento, in cui non si conosceva per nulla questa possibilità, era annunciata, ma in maniera oscura, come profezia appunto, e non si capiva bene cosa volesse dire, e la realtà che era presente già al tempo di Giovanni e che poi ovviamente si concretizzerà nella vita di Cristo e in particolare nella sua passione, morte e risurrezione. E quindi Giovanni viene messo in questo punto a rendere testimonianza perché, come diceva, rendeva testimonianza alla luce anche se non era la luce, però lui era illuminato da questa luce, quindi poco per volta lui riuscì a identificare per primo la divinità di Gesù e vedere che lui era il Cristo. Perché? Perché aveva ricevuto un'illuminazione. Dopo dirà che mi è stato detto: colui su cui scenderà lo Spirito, egli è l'agnello di Dio. E lui lo testimonia. Bene, per questa sera ci fermiamo qua e la prossima volta cominceremo dal versetto 19.